Mentre Donald Trump compone la squadra di governo, l'Europa si spacca e rischia la crisi politica. La vicepresidenza Fitto scatena i socialisti, secondo i quali in questo modo si sposta l'asse della maggioranza, e la commissione von der Leyen potrebbe essere addirittura a rischio. Nelle prossime ore si potrebbe avere un po' di chiarezza. Mentre ieri a sgombrare il campo dalle chiacchiere su Elon Musk è arrivato il presidente della Repubblica Mattarella, l'Italia sa badare a se stessa, ha detto, ricevendo applauso unanime anche da chi aveva difeso la presa di posizione sui magistrati del magnate americano che ora è membro, incidentalmente, della squadra del neoeletto presidente. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Eccomi qua, prontissimo.
Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone!
La risposta è no.
No, infatti non ce la posso fare a tutti gli effetti.
Aiutati che Dio ti aiuta.
No. Altro che rivolta sociale per i cittadini siciliani, ed è a loro che mi rivolgo, ci vorrebbe una ribellione civile, perché dopo mesi di siccità che forse proseguirà ancora, perché non sarà certo l'inferno che si è vissuto ieri nel Catanese a riempire gli invasi, con perdite degli acquedotti mostruose, lavori mai fatti, razionamento dell'acqua, gente che si può fare la doccia ogni due settimane in un paese del G7. E ieri addirittura allagamenti sull'autostrada, macchine trascinate dall'acqua in scene simili a quelle di Valencia, per fortuna senza vittime. Ebbene, in questa regione apprendo dalle pagine palermitane di Repubblica che è ripartito il giro di mancette alle associazioni spesso vicine a uomini politici. E vai con i 100.000 euro alla sagra del gambero rosso di Mazara del Vallo, e vai con i 100.000 alla sagra del pistacchio e...
La festa del fagiolo e della patata.
Già.
La sagra dello scazzatiello. La rassegna della zampogna. La sagra del cecatiello. La festa del caciocavallo podolico.
E vai con i 300.000 euro alla società Trapani Calcio. Beh, dice un'autorevole società di calcio, il General Counsel del Trapani Calcio è Roberto Schifani. Vi dice qualcosa questo cognome? Vi dice qualcosa? Sì, è il figlio. Che poi magari sarà pure giusto dare 300.000 euro al Trapani Calcio, non lo so, sinceramente, però... E soldi alle associazioni vicine ai deputati regionali. E intanto la gente va alle autobotti, si lava una volta alla settimana e si ritrova le strade invase dall'acqua.
Dicevo bene stamattina, il primo imbolo è andato.
Guarda, mi manda in bestia questa cosa, mi manda in bestia. Così iniziamo male il giovedì. E finiamo la settimana in bellezza. Ma io dico, ma non vi vergognate? E guardate, per fortuna che non ho sotto mano i dati su quanto guadagnano i deputati regionali siciliani, quanto guadagnano i portaborse, quanto spende la regione siciliana per il suo funzionamento.
E io vado! E io vado!
Softly, blossom like a flower, taking all the power then on me.
poi potrebbe essere anche un buon esempio di, mi viene da dire, della quasi della necessità dell'autonomia differenziata, così almeno lo sappiamo. Questa è un'autonomia differenziata e funziona in questo modo. Male. Però la responsabilità almeno è dei vertici locali e tu lo sai. Veramente una ribellione civile, non una rivolta sociale, una ribellione civile sarebbe auspicabile in un caso di questo genere, che è paradossale. C'è la siccità, c'è da 20 anni la siccità, sei una regione autonoma, ma cavolo, vuoi intervenire? Basta, mi calmo, ok? E tutte le volte che il pantalone nazionale ha messo i soldi per salvare, guardate, abbiamo finito i soldi, sta diventando un bossiano prima maniera quasi, no, non è vero, non è così. Eccolo qua, grazie a Vincenzo, coadiutore parlamentare, si chiama così il quello che supporta il parlamentare siciliano. C'è stato un concorso bloccato perché c'era in mezzo una parentopoli, l'avevo visto l'altro giorno sui quotidiani. Sapete quanto guadagna un coadiutore parlamentare in Sicilia, un posto dove probabilmente il costo della vita è un quarto che in altri luoghi d'Italia più ricchi, penso a Milano, tanto per dare un'idea? 150.000 euro all'anno. 150.000 euro l'anno. E poi le condutture non funzionano. Io. Madonna, che nervi. Va bene. Buongiorno, è giovedì 14 novembre, sono le 6:38 minuti e 12 secondi. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, il resto della redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio e per essere parte della squadra. Essere parte della squadra, abbassiamo la musica, Carmelo. Essere parte della squadra è anche iscriversi ai podcast di 24 Mattino. Li trovate sul sito di Radio 24, su tutte le principali piattaforme. Per chi non conoscesse la parola podcast, è la versione digitale del programma che, per quanto riguarda 24 Mattino, lo ricordo, come lo ricordo spesso, è diviso in tre. C'è questa prima parte, quella che state ascoltando, se la state ascoltando in diretta naturalmente, che è la giornata in 24 minuti, poi che si chiama 24 Mattino, la trovate così. La seconda parte, che è la rassegna stampa, le interviste, e poi la terza parte, che è le interviste, che è lo spazio nel quale c'è anche il punto quotidiano con Paolo Mieli. Va bene, allargando lo sguardo, facendo uno zoom out dalla Sicilia e verso l'alto e andando verso l'Europa, mi pare che il tema del giorno sia senza ombra di dubbio, anzi sono due, la questione Elon Musk e Mattarella, ma quella è presto detta, e la seconda è quella dell'Europa e di cosa sta succedendo in questo momento tra Strasburgo e Bruxelles. Dove? Breve riassunto delle puntate precedenti. Si è formata una commissione europea che è sostenuta dai socialisti e dal Partito Popolare Europeo e dai liberali. All'interno di questa Commissione Europea, come sempre avviene, viene assegnato un dicastero, una sorta di ministero, no? Quando diciamo commissario è come se dicessimo una sorta di ministro europeo per ogni paese. Ursula von der Leyen, l'Italia ha indicato Raffaele Fitto e Ursula von der Leyen ha deciso di assegnare a Raffaele Fitto una vicepresidenza esecutiva. cosa dice l'opposizione, cioè non l'opposizione, in realtà in questo momento pare comportarsi da opposizione, ma in realtà farebbe parte della maggioranza, e proprio perché fa parte della maggioranza il Partito Socialista Europeo nella sua generalità, non solo all'interno del PD, dice: guardate, se date una vicepresidenza esecutiva a un partito che non fa parte di questa coalizione, che è Conservatori e Riformisti, il gruppo politico al quale appartiene Fratelli d'Italia, che è il partito di Giorgia Meloni, ebbene, se date questa vicepresidenza esecutiva, questo vuol dire nella sostanza che state cambiando la maggioranza di governo, e questa maggioranza di governo non è più una maggioranza di governo che tiene dentro i socialisti, o magari li vuole tenere dentro lo stesso, ma tiene dentro la destra europea, più a destra ovviamente del Partito Popolare Europeo. Questo è il punto dal quale si parte. Per darvi un'idea, è vero che il Partito Democratico sta nicchiando e nessuno ha detto, a precise domande si risponde sempre qualcosa di vago per non dire che si vota fitto o non si vota fitto, per non essere accusati di non fare l'interesse nazionale, ma il francese Raphaël Glucksmann è stato il primo ad aprire le ostilità via social nei confronti dello stesso Fitto. Dice che non si può avere un accordo a luglio, una maggioranza con l'estrema destra a novembre, una linea rossa, dice, è una linea rossa. A questo punto potrebbe essere a rischio la stessa commissione, qualcuno dice, la stessa commissione von der Leyen, perché a quanto pare l'unica possibilità per arrivare ad un'approvazione della nomina di Fitto è che venga conservato quel dicastero, quella nomina commissario, ma gli venga tolta la vicepresidenza. Questo è il tema politico. Il tutto avviene nel frattempo mentre prende sempre più corpo il governo di Donald Trump, che è un governo che promette di essere piuttosto duro, di recidere almeno in parte alcuni ponti con l'Europa. È chiaramente un governo che guarderà più agli Stati Uniti e meno al resto del mondo, ma questo era evidente e arcinoto. E dunque una fase di particolare debolezza, nella quale il principale paese europeo, il più grande paese europeo, la Germania, è in una fase di estrema debolezza politica, non è in una fase di grande forza politica nemmeno la Francia, e in tutto questo si rafforza, appunto, si rafforzano gli Stati Uniti e si rafforza questa tendenza negli Stati Uniti. Il tutto condito da quello che sappiamo su Elon Musk, che farà parte della nuova squadra di governo di Donald Trump, che ieri ha incontrato Biden, tra l'altro è stata una bella scena, no? Seduti insieme, Biden che gli dice welcome back, bentornato, si stringono la mano, sarà una transizione tra i due governi tranquilla, morbida, smooth è stata l'espressione utilizzata, e Donald Trump per conto suo ha detto: la politica è una brutta cosa spesso, però in questo caso è una bella cosa quando funziona in questo modo. Le parole di Musk sui giudici italiani suscitano la reazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che dice: l'Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione, chiunque, particolarmente se in procinto di assumere un ruolo governativo in un paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi compito di impartire prescrizioni. Poi una telefonata tra Meloni e Musk, che come sapete si conoscono piuttosto bene, nella quale presumibilmente Giorgia Meloni gli ha detto: senti, mi stai creando un discreto problema, potresti darti una calmata? E quello che per un evidente rapporto di amicizia qualcuno la interpreta come Meloni che favorisce l'avvicinamento, l'amicizia tra Musk e Mattarella, più l'impressione dall'esterno che sia più una cosa del tipo: vabbè, fammi sto favore, calmiamo le acque. E lui dice: sì, sono protetto, ho la possibilità di esprimere tutto quello che voglio, di dire tutto quello che voglio, però no, sono nel rispetto, sono il Presidente della Repubblica Mattarella, sono disposto ad incontrarlo quando vuole. Questo il quadro sommario di questa giornata. Il traffico.
Calma Spezia, che non sono neanche le 6.
24 mattino.
Per governare Europa ci vuole un outsider come Draghi. Secondo me salterà tutto, verrà nominato Draghi.
Uno dei motivi per l'autonomia differenziata è proprio questo, individuare dove le cose non vanno, almeno così sappiamo esattamente dove non vanno.
Ma lo sapete che in Basilicata, a Potenza, capoluogo di regione, è più di qualche mese che stanno togliendo l'acqua ogni pomeriggio, tolgono l'acqua a tutta la città, è allucinante, e ci sono i vertici di Acquedotto Lucano che rifiutano anche le interviste fatte dai giornalisti locali.
Ne abbiamo parlato, caro ascoltatore di Potenza, però fa bene a richiamare l'attenzione, perché ci concentriamo molto spesso sulla Sicilia mentre magari non ci concentriamo su altre parti d'Italia. La grande polemica sul turismo di questi giorni è, alla vigilia tra l'altro del G7 sul turismo, è su ancora una volta Airbnb, i bed and breakfast e l'impatto sulla città, ma soprattutto incredibilmente sulle key box. Che cosa sono? Sono quei lucchetti che avrete visto in giro se avete frequentato una qualche città turistica o l'avrete utilizzati, nei quali vengono messe le chiavi dell'appartamento, tu vai, ti danno la combinazione, apri, prendi la chiave e poi entri dentro l'appartamento che hai affittato. E a quanto pare Firenze, buongiorno alla sindaca Sara Funaro, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Vuole lanciare una battaglia contro le key box, sindaca, che cosa volete fare?
Ma allora, noi in realtà non vogliamo lanciare battaglie, ma vogliamo mettere in campo misure a tutela della nostra città. Sappiamo tutti benissimo che Firenze è una città con una presenza di turismo molto importante. Noi abbiamo dato proprio i numeri l'altro giorno, nel 2023 eravamo a 10 milioni e mezzo di turisti, le previsioni per la fine del 2024 sono di 15 milioni, per cui con un aumento esponenziale. È chiaro che abbiamo il fenomeno degli affitti brevi che è aumentato, sì, che è aumentato sempre di più.
Mi scusi, le aggiungo, sindaca, le aggiungo, e con il giubileo in arrivo che porterà gente ovviamente a Roma, ma la porterà in massa anche a Firenze, nelle altre città
e sicuramente anche a Firenze. Diciamo che correlato al tema degli affitti turistici brevi c'è stato un proliferare nella nostra città delle key box, che sono questo sistema per lasciare le chiavi per i turisti che arrivano, che sono state attaccate un po' dovunque, in particolar modo nell'area del centro storico. Noi ci ritroviamo con queste scatolette che sono attaccate nelle facciate degli edifici storici, sui portoni. Faccio un esempio: l'altro giorno passavo per una strada, negli anelli di un portone storico c'erano 4 key box attaccate in un anello e 5 nell'altro. Insomma, c'è un tema da una parte di decoro sul quale abbiamo deciso di intervenire attraverso il nostro regolamento UNESCO. Dall'altra parte ci siamo posti, e questo lo stiamo approfondendo, anche un tema legato alla sicurezza per il riconoscimento delle persone che vengano accolte negli appartamenti. E qui chiaramente faremo degli approfondimenti ulteriori con norme che ci sono a disposizione per capire quali sono gli interventi che dobbiamo fare.
Sì. Tra l'altro ci sono nel piano di indirizzo del turismo sono previsti limiti ai cosiddetti veicoli atipici, cicli, automobili, motocicli, acceleratori di velocità per servizi turistici, banalmente i risciò, se capisco bene, tutte queste cose qua, le macchinette elettriche e tutte
allora, noi abbiamo presentato un piano in 10 punti, che sono i primi 10 punti, ovviamente non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. In questo piano di 10 punti abbiamo inserito tutta una serie sia di lavori che dobbiamo fare a partire da tavoli di lavoro con le varie realtà, sia altri limiti, sicuramente quello dei veicoli attivi, perché noi abbiamo il centro della città che è pieno, e ci tengo a sottolineare che noi vogliamo lavorare per avere nella nostra città da una parte un turismo che sia sostenibile e di qualità, ma dall'altra parte la vivibilità per i nostri cittadini e per i residenti e per quelli che vogliono venirci a vivere. Per cui abbiamo inserito sia quello, sia anche il limite all'utilizzo degli autoparlanti da parte delle guide turistiche.
Senta,
perché i gruppi turistici sono tanti in città e vi assicuro che diventa veramente molto problematico.
Senta, sulla questione delle kickbox qualcuno dice, i proprietari protestano perché dicono si sta facendo una battaglia e una demonizzazione dello stesso affitto breve in sé, primo punto. Secondo punto l'accusano, dicono ma insomma qua stanno vandalizzando le kickbox, sono stati messi 500 adesivi da alcune associazioni su queste kickbox con la X sopra, quasi a dire vietato, e la sindaca non dice niente contro quelli che sono sostanzialmente degli atti di vandalismo.
Ma allora, ora diciamo che c'è stata a Firenze una protesta, c'è stata una protesta dove hanno attaccato degli adesivi, non mi risulta siano stati fatti atti di vandalismo, non mi risulta siano state vandalizzate, però
al di là di questo
che non è che solleva delle problematiche, sì, che noi non avevamo sollevato e sulle quali non stiamo lavorando, per cui mi sembra una protesta che va a sottolineare tutta una serie di questioni sulle quali noi stiamo intervenendo da tempo e sulle quali stiamo cercando di mettere in campo dei provvedimenti. Non c'è una demonizzazione, c'è la volontà di avere una città che sia vivibile e una città che sia valorizzata in tutta la sua bellezza.
Le muovo un'osservazione che muovemmo anche al suo predecessore ed è questa: sembra una battaglia contro, aperte virgolette, la proprietà privata, chiuse virgolette, cioè contro la libera scelta del proprietario di un appartamento di farci con questo appartamento quello che vuole.
Non c'è una battaglia contro la proprietà privata. È chiaro che quando un sindaco o una sindaca si ritrovano a amministrare, devono guardare quelle che sono le condizioni della propria città. Se noi ci ritroviamo oggi in una città dove gli studenti, i lavoratori, le famiglie hanno difficoltà oggettiva a trovare casa, parlo di famiglie a basso reddito, parlo di famiglie anche a medio reddito, è chiaro che noi abbiamo un problema nella nostra città e dobbiamo intervenire. Da una parte sicuramente mettendo in campo piani abitativi, piani casa, che è quello che stiamo facendo. Dall'altra parte però anche cercando di avere la possibilità, come accade in tante città europee e non solo europee, di poter regolamentare. Non è un caso che io sto chiedendo con molta molta insistenza la possibilità di avere delle che ci permettano di regolamentare in maniera più specifica, perché ad oggi noi facciamo e mettiamo in campo quei provvedimenti che possiamo fare con gli strumenti che abbiamo. Se ci fossero degli strumenti ulteriori avremmo la possibilità di regolamentare in maniera più specifica, per cui non c'è una battaglia ma c'è la volontà di mantenere quell'equilibrio che tra un turismo sostenibile e dall'altra parte realmente la vivibilità di una città. Bisogna ragionare in prospettiva e non solo sul momento attuale, e io vorrei avere una città che fosse sempre più attrattiva per i residenti e non ritrovarmi con la curva dei residenti che scende sempre di più.
Io la ringrazio Sara Funaro, sindaca di Firenze, per essere stata con noi. Come ben sapete, questo dibattito non si esaurirà e non si esaurisce adesso, potete partecipare pure voi, come sapete, con i consueti mezzi. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.